Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Che grazia che hai, ti amo, lo sai.
Pancia, misurati la pancia, fammela vedere, scopriti la pancia. Una collina sotto il cielo, non è vero che sei sola, non è vero. La pancia.
Dimmi cosa mangio, carboidrati o proteine, sono stanco delle uova di gallina, butto via la mia bilancia.
Buongiorno a voi e benvenuti, siete saliti sulla bilancia, avete scoperto di essere un po' ingrassati, state lì, non preoccupatevi perché c'è grasso e grasso, c'è un grasso buono e c'è un grasso cattivo. Ne parliamo oggi con il professor Antonio Moschetta, ordinario di medicina interna all'Università di Bari e ricercatore AIRC. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, chi ha visto che la lineetta della bilancia si è un po' spostata ed è già un po' così, diventa di cattivo umore, ecco, tiriamolo su. Diciamo che il grasso non è tutto uguale.
Sì, beh, in effetti è proprio così. Tra l'altro la scienza negli ultimi 5-6 anni ci ha fatto scoprire tante strade per meglio capire come si forma questo grasso. Andiamo per ordine. Noi abbiamo un tessuto adiposo bruno, quindi un grasso scuro che è proprio marrone al microscopio, e un grasso bianco. E allora, il grasso scuro qual è? È localizzato dietro le clavicole, sotto le scapole, quindi nella spalla. È stato recentemente identificato nell'uomo, soprattutto da un gruppo finlandese che ha fatto delle biopsie. E perché è importante? Mettiamolo così, è il grasso che ci dà la possibilità di essere animali a sangue caldo, perché noi, a differenza dei serpenti, delle formiche, dei pesci, noi possiamo utilizzare energia per produrre calore. Quindi questo grasso bruno è proprio il grasso del disaccoppiamento, che ci dà la possibilità, entrando in una cella frigorifera, di mantenere la nostra temperatura. Per cui avere grasso bruno è positivo, perché è utilizzo di energia e perché è produzione di calore. E poi abbiamo invece il grasso bianco. È un grasso bianco che, devo dire, oggi viene considerato di due tipi, perché c'è un grasso sottocutaneo, che è un grasso che si forma, è difficile da sciogliere, ma è un deposito, mettiamola così, innocente. E invece c'è un grasso bianco viscerale, quello all'interno della pancia, quello del girovita, che non è innocente perché ha una genesi simile a quella dell'infiammazione, e lui può segnalare, può mandare in giro molecole infiammatorie, e quel grasso della pancia è quello che dobbiamo sciogliere attraverso un processo che viene chiamato scientificamente imbrunimento, cioè dobbiamo quasi quasi farlo diventare come il grasso bruno. Questo è l'obiettivo che dobbiamo avere per tutti quei soggetti dismetabolici che hanno un girovita più alto.
Professor Moschetta, in Ci vuole fegato, lei parla di grasso relativamente al fegato, il famoso fegato grasso.
Eh sì, questo è un altro, è l'organo centrale, è il
contatore. L'organo più generoso, come lei descrive nel suo libro, un organo generoso.
È un altruista, sta sempre lì a lavorare, soprattutto perché è un contatore energetico, lui sa a chi dare energia e sa come distribuirla nel corpo, però arriva un momento in cui il grasso lo deposita dentro di sé. E il fegato grasso, guardate, non è solo un problema, una malattia che può evolvere verso la fibrosi o verso la suscettibilità al cancro, ma parliamo anche del fegato grasso che si riscontra all'ecografia, quindi quel grasso che si deposita lì, che è semplicemente, io lo chiamerei un marcatore di uno stato dismetabolico. Sa perché è importante? Perché il fegato grasso può essere anche presente nel soggetto magro, cioè in colui che non ha un girovita aumentato, perché predilige per una suscettibilità genetica di depositare il grasso nel fegato. Per cui è la stessa cosa del girovita, bisogna fare attenzione per capire da dove viene questo grasso e come scioglierlo.
Ma è vero che gli ormoni prodotti nell'intestino possono avere un ruolo importante proprio anche nella formazione del grasso? Professore, ne parla nel suo libro Intestino in testa.
Sì, l'intestino è, insomma, per anni è stato considerato un tubo attraverso il quale il cibo passava e noi decidevamo semplicemente cosa assorbire e cosa mandar via. In realtà non è così, è il più grande segnalatore del nostro organismo, è l'organo che produce il numero più alto di ormoni, e questi ormoni, che sono gli ormoni del digiuno ma anche gli ormoni della fine della digestione, quelli prodotti dalla parte finale dell'intestino, come questo FGF19 che il nostro gruppo ha identificato insieme ad un gruppo americano, pensi un po', è il segnale della fine della digestione. E allora mi faccio dire, perché è importante in relazione al grasso? Perché questo ormone, quando il cibo arriva nella parte finale dell'intestino, viene prodotto e dice da un lato al fegato: è il momento di fermarsi, perché se il cibo è arrivato alla fine vuol dire che è finita la digestione, ma dall'altro lato accende delle strade segnalando al cervello la necessità di iniziare a sciogliere il grasso. Si chiamano strade adrenergiche, attivate da recettori particolari che si chiamano beta-cloto, ma la cosa bella qual è? È che è l'intestino a dire: è finita la digestione, non c'è più glucosio in giro perché il cibo lo abbiamo assorbito tutto, e quindi come facciamo a vivere? Sciogliamo quel grasso che è presente nell'addome e nel fegato, perché ricordiamoci, noi siamo dei maratoneti e in condizioni di digiuno abbiamo bisogno di acidi grassi per funzionare, per cui madre natura non ci dà la possibilità di depositare il grasso nella pancia e nel fegato per farci del male, bensì per creare delle riserve energetiche che noi dobbiamo sciogliere. Quando? Nelle pause tra un pranzo e l'altro, e queste pause sono decretate dall'intestino, ed è per questo che bisogna fare enorme attenzione allo stile di vita, alla nutrizione e agli orari in cui assumiamo gli alimenti.
Stile di vita, nutrizione e orari, di cui parla nel tuo metabolismo, e quindi le chiedo, professore, sediamoci a tavola e ci aiuti a capire quanto e come la dieta e quale tipo di dieta ci può aiutare nel trasformare o nell'aumentare la quantità di questo grasso che fa bene alla salute.
Guardi, questa è una domanda bellissima, perché la prima cosa da chiederci magari a casa è: ma questo grasso nel fegato, nella pancia, come si forma? Sa perché dico questo? Perché la parola grasso fa subito pensare che si forma dal grasso che assumiamo con l'alimentazione, e invece è vero che c'è una parte che deriva dagli acidi grassi dell'alimentazione, ma la parte preponderante deriva dai carboidrati con i lieviti, cioè questo grasso spesso si forma per lipogenesi, sintesi a partire dagli zuccheri, quindi enorme attenzione alla tipologia di dieta. E le dico questo, e questo è importantissimo, perché noi abbiamo dei pazienti obesi che vengono chiamati non complicati, obesi senza fegato grasso, obesi senza diabete. Quindi la genesi del grasso dipende dallo stile di vita e dalla tipologia di dieta. Quindi un consiglio da dare a casa è quello: quando si ha un giro vita non va pensato solo alla riduzione immediata di tutti i grassi nell'alimentazione, e quindi per esempio a ridurre erroneamente l'assunzione di olio extravergine di oliva, che invece è un grasso nobile, o di frutta secca con acido linolenico, che invece è un grasso nobile. No, va fatta enorme attenzione alle bevande zuccherate, all'indice glicemico, alla quantità di carboidrati assunti anche attraverso farine raffinate, soprattutto di sera, quando il nostro metabolismo è rallentato, perché noi siamo diversi a mattino, pomeriggio e sera. E quindi guardi, un piatto di spaghetti che è lo stesso in me, che sono la stessa persona, nonostante abbia lo stesso numero di calorie, si trasforma in una energia di conservazione o di spesa totalmente diversa se l'assumo alle 8, alle 12, alle 24. Quindi attenzione alla quantità di zuccheri, di bevande zuccherate, all'indice glicemico, perché spesso il grasso che noi abbiamo si forma ma per l'ipogenesi, per cui anche attenzione alla vita sedentaria, perché se noi tornassimo a muoverci, a camminare, ecco, durante queste chiusure in casa, camminiamo di più in casa, perché il movimento aiuta a decretare una quantità di spesa energetica che può così bilanciare l'energia di conservazione. Infine anche la temperatura, per riprendere il discorso iniziale, è vero che siamo animali a sangue caldo e dobbiamo subito mantenere la nostra temperatura costante pur esponendoci al freddo, ma lasciamolo fare, esponiamoci al freddo, insomma in un momento della giornata cerchiamo di essere a sangue freddo, perché questo aiuterebbe il metabolismo e magari anche le nostre emozioni.
Professor Moschetta, grazie, grazie per essere stato con noi, ci daremo subito da fare seguendo i suoi consigli, e quindi anche il freddo che sentiamo quando siamo infreddoliti, diciamo brrr che freddo, penseremo a lei, al grasso bruno, e diremo dai, mi fa bene.
Grazie, grazie a voi davvero,
grazie,
e buona giornata.
Grazie, grazie a Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi in assistenza in redazione, come sempre appuntamento dopo il GR delle 12 e poi sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, ogni giorno incontriamo un esperto, ci confrontiamo, commentiamo le notizie e cerchiamo di investire nella nostra salute e nel nostro benessere. Vi auguro una buonissima giornata, di cuore, un saluto da Nicoletta.